Gesù Cristo. Amen. Accomodate. Alleluia, Spirito Santo. Voi non siete venuti al monte che si toccava con la mano, avvolto nel fuoco, né alla caligine, né alla tenebria, né alla tempesta, né al suono della tromba, né alla voce che parlava, in modo che quelli che la udirono richiesero che nessuna parola fosse loro più rivolta, perché non potevano sopportare l'ordine. Se anche una bestia tocca il monte, sia lapidata. E tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: io sono tutto spaventato e tremante. Ma voi siete venuti al monte di Sion. Questo passo della scrittura ci indica dove siamo noi in questo momento nello spirito. Quando noi rendiamo un culto, cosa avviene? Il nostro corpo fisico è qua ed è una realtà. Guarda dove è posizionata attraverso lo spirito l'anima nostra. La posizione del nostro spirito, la fede del nostro spirito posiziona l'anima nostra. Ecco, la fede nella scrittura, in questo che dice la scrittura, ci pone. Questa è una realtà, è una verità, non è una un volere, diciamo, suggestionare, è una verità. Quello che è scritto è verità, non è suggestione. Dice: voi siete venuti al monte Sion, ma siamo venuti in un luogo fisico, sì. Contestualmente, siccome abbiamo attivato e siamo qua nel nome di Gesù Cristo per fede, noi siamo venuti al monte Sion, alla città dell'Iddio vivente, che è la Gerusalemme celeste. Abbi fede. Se tu credi nella parola, sai che cosa avverrà? Che questa parola ti farà vivere questo momento di fede. Alla festante assemblea delle miriadi degli angeli, alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli. Cioè, ognuno di noi, noi siamo primogeniti. Noi abbiamo la chiamata della primogenitura. Quel privilegio che era solo per i primogeniti è per ognuno di noi oggi, attraverso Gesù Cristo. Quel privilegio che era solo per alcuni è per ognuno di noi. Gloria a Gesù Cristo. Che sono scritti nei cieli. E a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti. Gloria a Gesù Cristo. E a Gesù, il mediatore del nuovo patto, al sangue dell'aspersione, che parla meglio di quello di Abele. Quando noi ci raduniamo per dare il nostro culto nello spirito, siamo nella Gerusalemme celeste, nel Monte Sion, insieme a tutti i primogeniti, insieme a coloro che ci hanno già preceduto, insieme a Gesù Cristo. Cioè noi diamo un culto insieme. Alleluia, là siamo tutti insieme. Tutte le famiglie di Cristo sono tutte insieme. Là non c'è divisione. Là c'è solo un'unità in Cristo Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Poi dice, guardate di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non scamparono quando rifiutarono colui che rivelava loro in terra la sua volontà, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra, ma che adesso ha fatto questa promessa: ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Or questa ancora una volta indica la remozione delle cose scosse come di cose fatte, onde sussistono ferme quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto accettevole, con riverenza e timore. Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Ci dà delle indicazioni nel dare il nostro culto, perché dice: noi siamo davanti a Dio, siamo alla sua presenza nello Spirito. Siamo alla presenza del Signore. Gloria a Gesù Cristo. E il Signore ci invita ad avere fede, ad avere riverenza e timore, perché Egli è presente in mezzo a noi. Gloria a Gesù Cristo. Ed Egli vuole parlare ad ognuno di noi. Egli parla. Manda la sua parola. Dice: la sua parola è come una spada affilata a doppia lama, che divide l'anima dallo spirito. La sua parola divide l'anima dallo spirito. Lode Gesù Cristo. Ecco perché durante il culto noi riceviamo rivelazione, l'anima nostra comprende la verità e può scegliere. Ecco, quando noi siamo davanti al Signore, ascoltiamo la parola e ci convince, fai la tua scelta. Scegli il Signore, scegli di seguire la sua parola. In questo momento l'anima nostra viene liberata da ogni spirito. La parola divide l'anima dallo spirito. Ecco perché alcuni sono impediti dallo spirito ad ascoltare la parola, perché lo spirito non vuole che l'anima sia libera. Non vuole che l'anima sia libera di poter scegliere il Signore. Che l'anima, tu dimmi, chi è che sceglierebbe mai la morte? È ovvio che l'anima sceglie la vita, che vuole vivere, l'anima nostra. Giusto? Tu immagina uno che sceglie l'anima e sceglie la vita. E che cosa avviene? Che lo spirito, che avvolge l'anima. Quando è forte questa condizione spirituale dello spirito, farà di tutto per tenere l'anima lontana dalla predicazione della parola, dal culto. Perché? Perché l'anima viene liberata dallo spirito e può prendere una posizione che prima non avrebbe avuto la forza e il potere per farlo. Ora tu lo puoi fare, qua durante il culto. Tu ora puoi scegliere il Signore e puoi determinarti per Lui, perché lo Spirito Santo è con te e ti aiuterà nella tua scelta. Sai chi ci aiuta? Lo Spirito di Dio, che viene in nostro soccorso. Egli viene in nostro soccorso. Ha compiuto l'opera della croce il Signore per dare a noi il suo spirito, perché ognuno di noi non poteva, il genere umano non poteva vincere le forze della malvagità, le forze spirituali. L'uomo non può dominare gli spiriti. All'uomo non è dato. Capite? Quando tu pensi di poter dominare situazioni spirituali, situazioni di peccato, situazioni negative, è un inganno, non le puoi gestire, non hai il potere. L'uomo non ha il potere, perché l'unico potere viene nel nome di Gesù Cristo. E il potere è nel suo nome, nel suo spirito. Ma quando l'uomo è convinto di poter gestire i fatti spirituali, quella è una condizione di inganno. Guarda quelli che vivono le condizioni di inganno, non ce la fanno. Lo spirito li tiene lontano. Il pastore che cura le cose di Dio sulla terra. Io sono uno che cura nell'ambito, nel campo che Dio ci ha affidato. E le lotte sono forti e sono contro le forze spirituali che ingannano l'uomo, che tengono schiavi gli uomini, i fratelli. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti. Noi riceviamo qualcosa d'incredibile. Quando noi veniamo a Lui, questa sera noi siamo davanti a Lui, Egli ci darà cose incredibili che non possono essere scosse. Lode Gesù Cristo. Offriamo così a Dio un culto accettevole. Cioè, questa sera, se noi vogliamo ricevere, dobbiamo dare il nostro culto con riverenza e timore. Se tu sei qua con riverenza e timore, tu riceverai dal Signore. Tu riceverai, tornerai a casa pieno di doni. Vuoi tornare a casa pieno di doni? Doni che non puoi trovare da nessuna parte se non presso di Lui. Gloria a Gesù Cristo. Ecco, riconosciamolo come nostro Dio anche questa sera. Dice: sì, ma io l'ho accettato molti anni fa. Ma questa sera tu lo riconosci come tuo Dio e il tuo Signore, il tuo Salvatore? o sei tu, o è qualcun altro. Oh, a me mi ha salvato, mi sta aiutando Sempronio. Tizio, questa sera noi lo dobbiamo riconoscere che è il nostro Dio, che è il nostro Signore. Poi io lo predico questo quando diciamo Gesù Cristo è il nostro Signore. Sembra una frase fatta e uno in maniera legge in maniera superficiale. Gesù Cristo è il Signore. Significa che sai cosa significa Signore? Padrone. È il tuo padrone. Dico, lui è venuto per regnare nell'anima nostra, perché il suo regno poi si estende attraverso di noi, attraverso la fede nel suo nome. Ma deve regnare in noi prima. Prima che ci sia il regno di Dio intorno a noi, deve essere lui il padrone della nostra vita. È lui il padrone? Non voglio risposte. Amen. Amen. Alleluia. Dico, davanti a Dio, no? Quando dice la parola è come uno specchio. Uno quando si guarda allo specchio. Alcuni dicono, quanto sei bello. Ma lo specchio serve a vedere, per esempio, no? La mattina le donne quando si alzano si guardano e poi vede che si truccano perché si aggiustano. Pure l'uomo. Oggi gli uomini più delle donne, vedi, non so se si mettono il farde, però sopracciglia e si sistemano, pure loro. La parola è uno specchio dell'anima. Là nello specchio la mattina, durante il giorno, vedi il tuo volto. La parola ti fa vedere la posizione dell'anima tua, la posizione del tuo spirito. La parola viene e ti fa un quadro. A volte qualcuno reagisce contro lo specchio, no? Tu immagini, no? La mattina, mi sono alzato brutto stamattina. Ogni tanto qualcuno reagisce con me pure, no? E io cerco di spiegare, ma guarda che la parola che io predico è come lo specchio. Non è che sono io che ti faccio vedere brutto. È la parola che magari ti dice, mamma. Però a volte la reazione dice, no, ora rompo lo specchio. Lode Gesù Cristo. Arriva la parola e vroom. E allora tu la puoi vedere. Senza la parola non puoi vedere. La parola ti fa vedere tutti i difetti. Affinché. E la parola non viene per condannare, il Signore non è che te li fa vedere perché ti deve condannare. Se senti la condanna è perché c'è qualcuno da qualche parte che ti dice, che ti condanna, ma non è il Signore. Egli non è venuto per condannare. Egli è venuto che se tu ti ravvedi è pronto ad accoglierti e a dire, a perdonare tutti i peccati. O no? Quindi la condanna, l'accusa, non è da parte di Dio. Dio ti fa vedere come in uno specchio, è l'unico specchio dell'anima, dello spirito. E noi possiamo prendere i giusti provvedimenti. Vedi quante cose avvengono in un culto? Dice, cosa avviene in un culto? Dare il nostro culto. Riceviamo dal Signore quella forza, quello spirito, quell'aiuto, quell'indirizzo. Veniamo fortificati. Molte volte noi veniamo preparati attraverso la parola, poi vediamo che c'è una prova, diciamo, guarda, il Signore ci aveva preparati a questa prova. Il Signore è venuto per prepararci a incontrarlo. Sai qual è la cosa, la preparazione più grande che il Signore vuole per noi? Che noi siamo pronti a incontrarlo. Lode Gesù Cristo. Dio vuole per noi che siamo preparati. Ognuno di noi deve essere pronto ad ascoltare la sua parola, a incontrare la sua persona, a udire la sua voce. Lode Gesù Cristo. Questo vuole il Signore per noi. Gloria a Gesù Cristo. Andiamo, Prima Corinzi capitolo 15. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. L'Apostolo Paolo lo comprendo nello spirito quando parla così, perché a volte sembra che uno parla a vuoto. Ti è mai capitato parlare a vuoto? Vedi, la salvezza si trasmette attraverso la predicazione. L'Evangelo si annuncia, si trasmette. La salvezza si trasmette. Non si trova nello studio. Lo studio è utile, ma la cosa più importante è la predicazione. Dice, ve l'ho predicato. Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto. Cioè Paolo ha trasmesso come l'ha ricevuto. Cioè quindi Paolo stesso, ricettore e trasmettitore. Come dobbiamo essere noi? Ricettore e trasmettitore. Diventiamo ricettore di vita e trasmettitore della vita. E che cosa gli è stato trasmesso? Che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture. Apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di loro tutti. Non già io, però la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo, così voi avete creduto. Vedete? Continua ancora oggi. Si ripete. E noi abbiamo ricevuto l'Evangelo. E ancora oggi l'Evangelo sarà trasmesso in questa maniera. Come l'abbiamo ricevuto? Lo trasmettiamo, lo dobbiamo trasmettere, azimo, senza aggiunta, senza togliere niente, senza aggiungere. E così deve essere trasmesso, fratelli, trasmesso, fratelli. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni fra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Perché se non c'è la risurrezione dei morti, non c'è speranza. Dov'è la nostra speranza? È che la parola dà la vita eterna e che risuscita i morti, fratelli. Sembra strano. Umanamente... Ma se non c'è risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Se Cristo non è risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure la vostra fede. E noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede. E voi ancora siete nei peccati. Anche quelli che dormono in Cristo sono dunque periti. Paolo sembra, no, che sta cedendo, ma non sta cedendo, sta dicendo, se voi dite che non c'è la resurrezione, tutto è vano. L'opera di Cristo è vano. Quello che stiamo facendo è vano e noi siamo feriti, siamo morti, siamo rovinati. Siamo rovinati. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Sta dicendo che Cristo, vivere Cristo solo per questo tempo, per questa vita soltanto, se noi vivessimo in questa maniera solo per questa vita, saremmo i più miserabili, dice. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Ecco, Cristo speranza di vita, Egli che dà la vita. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ciascuno nel suo proprio ordine, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine quando Egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre. dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Quindi, in questo tempo che noi viviamo, guarda che cosa c'è nell'invisibile. Ci sono principati, potestà e potenze. C'è un ordine gerarchico, un potere malefico del maligno sulla terra. Guarda che c'è. Ma gli uomini non ci credono, non lo vedono. Ma dov'è il diavolo? Non lo vedo. E quando ti comporti in maniera malvagia, chi è che ti ha spinto? Quando un uomo si comporta in maniera malvagia, cattiva, quando fa le azioni del diavolo che ruba, distrugge e uccide, qual è lo spirito che muove questi uomini, che muove l'uomo in queste azioni? Qual è lo spirito? Il diavolo e tutte le sue potestà, tutti i suoi poteri, lode Gesù Cristo, che sono nell'aria, dice, che sono nell'invisibile e che l'uomo non può gestire, ma che possiamo dominare per mezzo dello Spirito Santo, fratelli, solo per mezzo dello Spirito Santo. Ecco perché noi dobbiamo invocare sempre lo Spirito Santo, stare in comunione con lo Spirito Santo. Se no questi poteri ti vincono, sfruttano lo spirito tuo, lo spirito della carne, le tue debolezze per regnare. Questo per tutti gli uomini è così. Satana sfrutterà il potere che c'è in te, il potere negativo che c'è nell'uomo, per fare la sua volontà. Ma avrà ridotto al nulla, guarda che il Signore riduce al nulla. Tutti questi poteri sono sottoposti nel nome di Gesù Cristo. E chi è sottoposto a questi poteri è uno schiavo. Quando tu fai ciò che non vorresti, quando tu fai ciò che non vorresti, sei sottoposta a una schiavitù. C'è un potere, un dominatore straniero del potere delle tenebre che è sulla tua vita, capite? Quando uno fa ciò che non voleva, non lo voleva, non volevo. Io, ci sono quelle trasmissioni che fanno vedere quei fatti che sono avvenuti, non so se avete mai visto. E quelli che commettono, molti di quelli che hanno commesso omicidio, quando parlano, dopo anni, liberati da quella, non volevo, io non so che cosa mi è preso, non so cosa mi è preso. Siccome sono, se voi notate, sono simili, dicono cose simili tutte. Dice, non so cosa mi ha preso. Un potere. Un potere che l'uomo non può dominare. Gloria a Gesù Cristo. Capite quale potere c'è sulla terra? Un potere che rende l'uomo schiavo e gli fa fare le cose più schifose, più orribili che ci sono. Questo fa il diavolo. Gloria a Gesù Cristo. Ma noi abbiamo il potere in Gesù Cristo. Il potere ci è dato nel nome di Gesù Cristo. Questo potere è dato se tu credi e ti sottometti alla sua obbedienza. Tu hai il potere di Dio e gli spiriti immondi non ti possono toccare. Se tu vivi quest'ordine di ubbidienza, di sottomissione, non ti possono toccare. scalpesterai serpente e scorpione, tutta la potenza del nemico, e nulla ti nuocerà. Nulla. Vivi. Qual è il consiglio? Vivi questo indirizzo. Riconosci l'autorità di Dio, l'opera di Dio, sottomettiti e tu avrai il potere del suo spirito. Qual è il segreto? C'erano quelli che vedevano che Paolo cacciava i demoni, dice pure noi, erano i figli di un certo Sceva. Ah, Paolo. Ma qui è Paolo. Pure noi. Sai come ragionavano quelli? Ragionavano umanamente. Ragionavano, dice. Ma Paolo. Solo Paolo. Solo Paolo. Ma Paolo era uno che viveva. Aveva rinunziato a Satana. Sai perché aveva il potere? Aveva rinunziato a Satana. Aveva rinunziato al peccato. Eppure era... peccava. Perché egli diceva, io faccio ciò che non voglio. Perché il peccato che abita in me. Ma dentro di me io desidero vincere questo potere. Cioè, c'era l'anima che desiderava ardentemente di vincere questo potere che era nella carne. E Dio gli dava il potere dello Spirito Santo. Questo dà a noi, fratelli, il potere dello Spirito Santo per vincere le opere del peccato. Per vincere il dominio del peccato. Dice, c'è un peccato che non porta alla morte, ma c'è un peccato che porta alla morte. C'è una distinzione, il Signore fa una distinzione tra i peccati. Il peccato che porta alla morte e quello che non porta alla morte. E noi sappiamo gli errori che commettiamo giorno dopo giorno, che c'è una natura che viene sfruttata, io dico così, sfruttata dal diavolo, la natura dell'uomo, della carne, che il diavolo sfrutta le nostre debolezze, sfrutta. Per regnare sull'uomo. Gloria a Gesù Cristo. Ma chi ci dà il potere? Chi ci libera da questo potere? È il Signore Gesù Cristo. L'ha vinto sulla croce. Ecco, se noi andiamo a Lui, riferendoci all'opera della croce, riconoscendo, pronunziando che Egli è morto per noi, che il suo sangue ci lava e ci purifica. Invoca il sangue di Gesù Cristo. Dice, ci lava e ci purifica. Da ogni contaminazione, da ogni potere. L'Apostolo Paolo dice, noi cristiani, stava dando un'indicazione alla Chiesa, perché dicevano, ma noi ora, da cristiani, noi che crediamo, che facciamo? Non facciamo più niente? Non si fanno più? E Paolo dice che noi possiamo fare tutto ciò che è lecito. Tutto ciò che è lecito, poi subito aggiunge, ma non tutto poi è utile di ciò che è lecito. Quindi faremo solo ciò che... E questa era l'indicazione dello Spirito Santo, fare ciò che è utile. Gloria a Gesù Cristo. Fai ciò che è utile alla tua vita. Dico, lascia stare. Ma alla tua vita, per te stesso. Questo è un consiglio personale per ognuno di noi. Perché l'Evangelo, se tu non lo vivi personalmente, e poi si vive insieme, non è che si vive prima insieme e poi, prima personalmente. Il Signore questo consiglio te lo dà a te personalmente, sai che ti dice? Di vivere e fare tutto ciò che è lecito puoi fare, ma di fare per la tua vita le cose utili per la tua vita, non le cose inutili. Io da pastore prendo questo consiglio e dico: noi faremo come comunità, come centro, come cercheremo di fare cose utili in questo tempo, in questo luogo, in questo periodo temporale, faremo cose che sappiamo fare utili. Altri faranno altre cose migliori di noi, più grandi di noi. E noi siamo contenti. Ma dobbiamo vedere cosa fare noi, per non perdere il nostro tempo in cose inutili. Lode Gesù Cristo. Ma se tu preghi il Signore e chiedi allo Spirito Santo di fare cose utili, tu vedrai che acquisirai uno spirito e una mente e un'intelligenza per fare le cose di Cristo utili, non di perdere tempo. Tu vedrai che davanti a te Dio ti farà vedere cose diverse. Se tu insieme a me sei d'accordo con questa preghiera, noi possiamo pregare insieme. Puoi vedere che come comunità noi faremo cose più grandi, utili. Dice, se due si accordano a chiedere, e qua siamo più di due a chiedere, a fare cose utili per il suo regno. Preghiamo insieme. Dice, se due si accordano. Ce n'è uno che è con me. Questo è provocatorio. Pleonastico. Però ci deve destare a chiedere al Signore, a fare la sua volontà. Signore Padre, insieme a tutta l'opera, tutte le anime, Signore, che sono d'accordo, noi siamo davanti a te, Padre. Ti riconosciamo come nostro Dio e come nostro Salvatore. E ti vogliamo chiedere, Padre, aiutaci a fare cose utili per la nostra vita, per la nostra famiglia, per la nostra comunità, per il tuo regno, Padre. Questo ti voglio chiedere, Signore, dacci lo spirito per fare ciò, dacci la sapienza, dacci l'intelligenza, guidaci tu nel fare quest'opera, queste opere. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ah, che bello, no? Essere concordi. Dice che la prima chiesa, una delle caratteristiche della prima chiesa, erano concordi nella preghiera. Questa parola concordi, cioè tutti la pensavano tutti alla stessa maniera. Cioè non c'era uno che la pensava al contrario. Dice, erano tutti concordi. Non c'era nessuno che burburiava, mormoratori, querimoniosi. Erano tutti concordi. Attendevano, dice, agli insegnamenti degli apostoli, rompendo il pane insieme, con letizia e con gioia. Lode Gesù Cristo. Sai che avevano un cuore semplice. Dice, com'era il cuore dei fratelli di allora? Era semplice. E dice che azione facevano allora? Se vi dico, volete sapere? Vi interessa sapere? Per diritto di cronaca, non è che lo devi fare pure tu. Se lo senti, dice che stavano insieme tutti i giorni, attendendo agli insegnamenti, rompendo il pane, e poi mettevano tutti insieme. Guarda che c'era un livello di fede, era un livello di fede questo, che mettevano tutti insieme, dice, e niente era personale, cioè avevano questo senso della comunità e intervenivano in tutti i bisogni. C'era il registro dei poveri e delle vedove. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. È un livello di fede dove quella chiesa, la prima chiesa, questo era, mi ricordo, il sogno del pastore Gilberto, l'obiettivo, no? Come la prima chiesa. E tu devi avere un modello, devi camminare secondo un modello per giungere a quel modello. Per noi è assomigliare a quella chiesa, alla prima chiesa, alla chiesa di Filadelfia, dove c'è un amore fraterno molto forte. La chiesa di Filadelfia dice: io conosco, dice il Signore, anche se tu hai poca forza, così dice il Signore a questa chiesa, ma tu hai serbato la parola. Guarda che cosa avevano come caratteristica. Avevano la parola. E la parola, sai cosa produceva? L'amore fraterno. L'amore del cielo sulla terra. L'amore fraterno. Gloria a Gesù Cristo. Ma l'amore fraterno è un amore molto sapiente. L'amore di Dio è un amore sapiente, non è un amore come pensiamo noi, amiamoci tutti, amamosi, è un amore molto sapiente, che sa discernere tra il bene e il male, che è un amore ordinato, è l'amore del cielo, non è l'amore umano. I vari tipi di amori umani non sono quelli, stiamo parlando dell'amore del cielo, è un amore particolare, è un amore che salva, è un amore che consola, è un amore che interviene nei bisogni, è un amore che sa discernere ciò che fare. Lode Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Signore, grazie. Gloria a Gesù Cristo. Ora abbiamo ricevuto la parola. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Chi ha ricevuto? Vedi, c'è un tempo per fare sedimentare la parola, nel ringraziare, no? Nell'animo, nello spirito. A volte l'orario, il tempo ci fa correre, noi siamo schiavi del tempo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Padre, io ti ringrazio. Alleluia, alleluia. Spirito Santo, Padre, grazie. Per tutto ciò, Padre, che sei venuto per dare a noi, Signore. Noi questa sera riconosciamo di aver ricevuto la Tua parola speciale, che porta il Tuo spirito e la Tua vita, il Tuo consiglio, la Tua sapienza. Guidaci Tu, Signore, nella nostra vita, nella famiglia e nella comunità, Padre. Modellaci Tu, Signore, purifica i nostri cuori, purifica, aiutaci, Signore, ad acquisire un carattere simile al Tuo, Padre. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Ma per acquisire il carattere è come un vestito che va messo. Dicevamo l'altra sera, noi ci dobbiamo mettere i vestiti di Cristo. Quando tu sei invitato in qualche posto, no? Non ti metti il vestito adatto. Frequentando la Chiesa, sai che cosa avviene? Siccome nella Chiesa ti devi mettere il vestito di Cristo, poi vieni influenzato da questo vestito. Il tuo carattere viene mutato. Vedi perché, grazie a Dio, c'è un luogo dove noi possiamo vivere un'espressione, uno spirito, un livello di fede, no? Tu vai a mare e vai in costume, no? Pantaloncini, maglietta, tovaglia, tappine. In chiesa, un figlio di Cristo si deve mettere il vestito di Cristo. Cioè, vestito di... Tu immagina, no? Immaginiamoci, facciamo una cosa al contrario, che nella chiesa non c'è il vestito di Cristo e viene il primo che si lamenta o ha qualcosa da dire. Tu immagini gli anziani senza il vestito di Cristo, a schiaffi. Capisco quando mi raccontano, dici, ma se l'hanno chiuso in una stanza, si erano dimenticati di vestirsi di Cristo. Qua noi ci dobbiamo vestire di Cristo. Quando ti vesti di Cristo, ami, sopporti, curi. Vero Gigi? Se capita in quelle chiese dove i vestiti se li dimenticano, lode Gesù Cristo. Questo era per dire, no? Per fare capire che ci sono alcuni che non dice, ma perché c'è il vestito di Cristo? Certo, certo. Quando vai al matrimonio non ti metti il vestito, lo sposo, la sposa, gli invitati, tutti in maniera adeguata. In chiesa dobbiamo vestirci di Cristo, togliere i vecchi vestiti, quelli della carne, dove la carne fa un cattivo odore. Lode Gesù Cristo. I vestiti di Cristo hanno un profumo particolare, il profumo di Cristo. Lode Gesù Cristo. Quando entrate in chiesa, mettetevi il mantello di Cristo. I vecchi vestiti via, quelli della carne via, si bruciano. Nel vecchio patto dice che tutto quello che era animalesco doveva essere bruciato, c'era l'altare, l'olocausto. Noi quando entriamo in chiesa dobbiamo fare il sacrificio, sacrificare l'olocausto, l'animale. Dio, Signore, guarda, sta animale te lo offro, dammi il tuo vestito. Gloria a Gesù Cristo. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Signore, grazie. C'è qualcuno che sente di ringraziare il Signore? Vuole fare una testimonianza? Vuole fare una testimonianza? E viene, fratello Toto, Antonio. Fratello Antonio. Antonio Special. Lode Gesù Cristo. Fratello Antonio. Lode Gesù Cristo.
Io sino ad oggi non ho mai parlato perché ho ricevuto parecchi doni dal Signore. È giusto che io lo ringrazi, li tenevo gelosamente per me. Mi è successo un paio d'anni fa Io avevo una missione da compiere, avevo una sorella ammalata e mi ero affidato totalmente a lei, mi ero isolato dal mondo e stavo con mia sorella. E il Signore mi aiutava sempre, non l'ho mai chiesto, ma mi aiutava sempre. Un giorno la mia pressione è scesa a zero, non ho avuto nemmeno il tempo di uscire fuori di casa. Premetto che i miei vicini, non avevo relazioni sociali con i miei vicini. Cercavo di parlare e non avevo la voce. Ho il telefono e l'ho lanciato. È uscita una signora davanti, di cui non avevamo nessun rapporto, chiamò il 118 gridando: un uomo deve morire. Io ho ripreso di nuovo, ma non avevo la respirazione regolare, l'avevo affannosa. Non potevo, sapevo di dover morire. Allora incominciai a gridare e disse queste parole. Disse: Signore, se non servo più a niente, chiamami a te, ma se servo, aiutami. Sono arrivati il 118 dopo 10 minuti circa. Rivivo la scena, devo chiudere gli occhi perché mi fa ancora male. Mi hanno subito preso, volevano sapere se avevo io. Dico: no, non mi toccate perché non riuscivo a uscire dalla l'ipercardia molto forte. Mi hanno intubato con la bombola d'ossigeno e io gridavo sempre: Signore aiutami, Signore aiutami, Signore aiutami. Poi cambiai e dissi: Signore aiutali, Signore aiutali. Sono arrivato al pronto soccorso. Ho visto solo
fratello speciale, Antonio, con un animo delicato. Lui, ricordando quei momenti, entra nella sofferenza.
un
Tranquillo,
attimo, lo finisco il racconto.
tranquillo. Cura tae kinesioko. Nel nome di Gesù Cristo.
È arrivata mia sorella, che non avevamo rapporti, il motivo era questo, perché volevano rinchiudere mia sorella, io non l'ho permesso, ho mollato tutto e l'ho tenuta con me, perché loro non ce la facevano, dicevano. Però vennero in ospedale e mi hanno portato in rianimazione, ma ancora non avevo il battito regolare, non ce la facevo ancora. E ho gridato mentre mi facevano un intramuscolo. Signore,
Passato. Lode Gesù Cristo.
basta, io ho detto fermatevi, fermatevi, fermatevi. E tornate il respiro. Io quella sera stessa, per non lasciare mia sorella a casa, dopo che sono andate via tutte e mi hanno messo nella camera, mia sorella era con me, quella normale, ho detto: Rina, voglio uscire. No, non puoi, voglio uscire, sto benissimo. Io sono sceso sotto, ho firmato contro la volontà di tutti, c'era solo un'infermiera, non ho sentito ragioni, ero violento. Scesi dalla parte dietro dove c'è l'autobus e andai fino alla stazione a Reggio Lido, che su un passaggio, quella sera stessa sono tornato a casa mia. Questa è la prima volta che lo racconto completamente, perché non voglio ripercorrere quel percorso. Il
È
Signore disse
passato,
che la missione
è passato.
era finita,
Quel momento.
era passata. E ancora
Ora
oggi,
sei qua per
solo per
servire.
grazia di Dio, sono solo per servire,
Amen. Per
non
servire il
per chiedere
Signore.
nulla, servire il
Per
Signore.
servire il Signore Gesù Cristo.
Gesù
Gloria a
Cristo,
Gesù
gloria.
Cristo.
E porta a lui i miei perdoni,
Amen.
i miei peccati nella sua infinita misericordia. E
Amen.
chiedo una sola cosa, che mi avvicini a voi, una cosa che non riesco ancora a fare. Come lui disse agli apostoli: amatevi l'uno con l'altro come vi ho amato, anche nelle vostre diversità, ma uguali nell'amore. Rompete tutto l'orgoglio, avvicinatevi l'uno con l'altro.
Amen,
Ciao.
amen. Vieni qua, dammi un bacio. Bello, uomo, bello e speciale. Lode Gesù Cristo. Fratello Antonio, fratello speciale, che ha vissuto momenti difficili, ha passato momenti anche quasi della morte, ed è stato liberato dal Signore. E lui oggi vuole servire il Signore ed amare e avere un rapporto anche con tutti i fratelli. E lui ha fatto un appello, dice: amatevi gli uni gli altri. Noi dobbiamo amarci, fratelli, dobbiamo avvicinarci, dobbiamo parlare. Quando venite in chiesa, non vi state separati. Parlatevi in Cristo. E dice, poi ci dice la scrittura come parlarci, perché sennò poi si cade nell'umano. Si scade. Dice: parlatevi con inni, con canti spirituali. Inni, cantici e testimonianze. Questo deve essere l'elemento della nostra conversazione. Perdonatemi quando parlo della regina. Della Roma ci sono pochi romanisti, quindi. Ma questo deve essere l'elemento. Ma condividere l'amore di Dio gli uni per gli altri, comprendendo che ognuno di noi ha bisogno dell'altro. Gloria a Gesù Cristo. Vuole testimoniare il piccolino? Che vuole testimoniare? Yosha, vieni qua. Vuoi testimoniare? Vieni, vieni. Fallo venire solo. Vieni. Ve lo faccio vedere. Dai, dici quello che volevi dire.
Avevo fatto pregare per l'anziano e dopo mi è passata la tosse.
Amen, amen. Avete sentito la testimonianza? Bravo, così si fa. Quando uno ha un problema bisogna chiedere al Signore, che Dio interviene nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ecco. Gloria a Gesù Cristo. Dio risponde a chi ha fede. Vedi, i piccoli fanciulli hanno una fede non finta, una fede sincera. E il Signore prese un piccolo fanciullo e disse: se voi non diventate come questo piccolo fanciullo, non potete entrare, punto, nel regno di Dio. Significa quanta ammalizia, dice. Ammalizia. Uno pensa male. Tu senti quello che dice una cosa e c'è una critica continua, quella è la malizia, è lo spirito maligno che malizia, pensa male. Invece un piccolo fanciullo, tu gli dici a un piccolo fanciullo, no? Tuo figlio piccolino, che è un asino vola, quello ti crede, ma quella è una fesseria. Ma se tu gli racconti la verità, lui crede nella verità, come il piccolino, lui crede nel Signore Gesù Cristo. Lo guarisce, e lo guarisce veramente, perché Dio c'è, è in mezzo a noi. Amen. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Peppe, vieni.